Democrazia, se il popolo non conta più nulla. Di Angelo Cannata. Quanto conta il popolo nella nostra democrazia? Molto. Sul piano teorico, la sovranità appartiene al popolo, non si poteva dir meglio. Sul piano pratico, invece, nella politica e nei giochi di palazzo, nulla, il popolo non conta nulla. Questa orribile dicotomia mostra, più di ogni cosa, la crisi in cui viviamo. Il popolo non conta nulla, uno perché diritti, bisogni, proteste, e i movimenti che li rappresentano sono tacciati di populismo e ghettizzati nell'irrilevanza. Nell'universo politico delle oligarchie che affossano il paese non c'è posto per il demos. 2. Perché dopo la vittoria del 4 dicembre, per dirla in breve, resta al governo chi ha perso e ha provato maldestramente a riformare la Costituzione. 3. Perché, nonostante milioni di cittadini vogliano pronunciarsi sul Jobs Act, 8 membri politicizzati della consulta glielo impediscono. Qualcuno può giurare, per dire, che Amato, l'amico di Craxi, non abbia espresso un voto politico dietro lo schermo ipocrita del neutralismo giuridico. A questo siamo. La Repubblica fondata sul lavoro non consente ai cittadini di pronunciarsi sulla legge che nega i diritti del lavoro. Perché? Perché la consulta fa politica con le sentenze. Bisogna dirlo, gridarlo dai tetti. Una seconda sconfitta, questa volta sull'articolo 18, avrebbe demolito definitivamente ogni pretesa di Renzi alla guida del paese. Il referendum andava firmato o depotenziato, chi doveva capire ha capito e votato nell'organismo impolitico secondo i della politica, della maggioranza governativa, si intende. E i cittadini, i cahier de doléances. Proteste, referendum vinti, mobilitazioni, referendum richiesti, con milioni di voti, non contano nulla. Il popolo, teoricamente sovrano, è ignorato, è impoverito, la disoccupazione cresce, vedi dati Istat, l'occupazione crolla sotto i 50 anni e salgono i VUCR. Camusso ha ragione, non c'è libertà nel lavoro senza diritti, di più. Non c'è democrazia reale senza attenzione ai bisogni primari dei cittadini. Le persone non sono numeri. È una sentenza ingiusta quella della consulta arrivata mentre il popolo è offeso anche su altri versanti. Le banche, a cominciare da Montepaschi, sono state spolpate da imprenditori rapaci che hanno abusato di Orazio. Fai quattrini onestamente se puoi e se no come ti capita. C'è da stupirsi se qualcuno si incazza, mi meraviglio piuttosto della capacità di sopportazione degli italiani, decisivi i 5 Stelle, altro che movimento antisistema, contengono la protesta nei binari della legalità, la sinistra renziana ormai è aliena rispetto al mondo operaio. Può dirsi di sinistra un partito che salva Montepaschi ma non riesce a tutelare i diritti dei lavoratori né dalle truffe bancarie né dagli illegittimi licenziamenti del capitale, è il nodo politico dei nostri giorni, la sinistra di governo, com'è stata ridotta, non rappresenta più l'universo del lavoro. Il M5 è percepito come il nuovo diritti, partecipazione, democrazia diretta, ma deve evitare errori grossolani in politica estera, le giravolte dal gruppo anti all'ipereuropeista. Non presti il fianco a chi parla di setta dell'altrove. Non è così. Il movimento è affidabile e combatte in Italia battaglie di civiltà, ma lo scivolone di Bruxelles c'è stato. Bisogna riconoscerlo e ripartire, con la consapevolezza che le vere sette nel nostro paese hanno spolpato Montepaschi. Vogliamo la lista dei grandi debitori, influenzato la consulta sul Jobs Act, costruito governi anomali, demonizzato il popolo. Il M5 ha il consenso necessario per spazzare via tutto questo. Non disperda le sue energie con scivoloni assurdi e cerchi alleanze nella società civile, ha bisogno di una classe dirigente preparata, basta con la richiesta di denaro ai transfughi, ci sono sempre stati in tutti i partiti, Il movimento si pensi adesso come forza di governo. Nulla fa più paura alle varie massonerie che ammorbano il paese della normalità politica conquistata fratto conquistabile dai pentastellati. La moderazione a un certo punto diventa la tattica preferibile. 16 gennaio 2017. Il disprezzo elitario di Napolitano per il voto dei cittadini. Di Pancio Pardi. Pardi in una pensosa nota sulla stampa di ieri, sabato 14 gennaio, il presidente emerito Napolitano accomuna sotto la categoria logica del rifiuto la vittoria della Brexit, l'elezione di Trump e il successo del no nel referendum costituzionale. La perentoria affermazione merita due considerazioni. La prima riguarda la sua arbitrarietà. I tre eventi non hanno niente in comune salvo, forse, il fatto di non essere stati previsti. Ma la loro natura è assai diversa. Si potrà dire al massimo che gli inglesi hanno rifiutato l'euro, gli americani Obama e gli italiani la legge Renzi-Boschi. Ma si può anche dire che gli inglesi hanno scelto l'autonomia, gli americani, grazie a un sistema elettorale che annichilisce la maggioranza dei voti, 2 milioni in più per Hillary sconfitta, hanno voluto un miliardario alla Casa Bianca, e gli italiani hanno, per la seconda volta in 10 anni, 2006-2016, confermato e rafforzato la Costituzione del 48. Espressa così l'omogeneità tra i tre eventi scompare del tutto. La seconda riguarda la sua presunzione, bolla come irrazionale essere contro, e razionale invece essere per. Napolitano che qualche giorno fa a denti stretti aveva ammesso che la vittoria del no era anche una sua sconfitta, vuole comunque mantenere agli sconfitti il ruolo di soggetti razionali e qualificare i vincitori come irrazionali. I primi, pur nella sconfitta, preoccupati dell'interesse generale, i secondi arroccati nella difesa di interessi particolari e corporativi. I primi tutti orientati al futuro, i secondi tutti rivolti al passato. Una visione analoga sta nell'intervista di Renzi oggi, domenica 15, su Repubblica. Ma anche sul contro e sul per si può eccepire. Il 4 dicembre 2016, il 59% ha votato contro una modifica costituzionale che con lo stravolgimento della seconda parte della Costituzione ne metteva in grave pericolo la prima parte, e ha votato per salvaguardare e rafforzare la prima parte incardinata sul principio fondamentale dell'uguaglianza. È grave che il presidente emerito della Repubblica manifesti un certo sprezzo elitario per il voto della stragrande maggioranza dei cittadini. L'uguaglianza non è un particolare accessorio della vita pubblica. E il Parlamento si ricordi che vale anche nell'articolo 48, il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Quindi niente scherzi sulla legge elettorale. Non vorremmo sentirci dire che il maggioritario è razionale e il proporzionale irrazionale. La Corte e l'articolo 18 di Domenico Gallo. Se la politica non funziona, se le domande di diritti non vengono ascoltate dagli organi della democrazia rappresentativa, inevitabilmente si carica un peso da 90 sugli organi giurisdizionali di garanzia che non sempre sono in grado di reggerlo. In particolare una responsabilità particolarmente delicata è calata sulla Corte Costituzionale che negli ultimi anni è dovuta intervenire più volte in contrapposizione all'establishment politico per tutelare l'ordinamento dagli effetti nefasti delle leggi ad personam e i diritti dei cittadini compressi dall'uso disinvolto dei poteri governativi. Addirittura la Corte Costituzionale con la sentenza 1/2014 è stata costretta ad intervenire in un terreno gelosamente custodito dalla politica, quale il funzionamento dei sistemi elettorali, per restituire ai cittadini l'eguaglianza nell'esercizio del voto ed il diritto di scegliere i propri rappresentanti, che la politica aveva sottratto al popolo sovrano per conferirlo ai capi di partito. In questi tempi difficili, caduti i rimedi della politica, venuti meno i partiti di massa a base popolare, indeboliti i corpi intermedi, reso impermeabile il Parlamento alle voci del popolo, la Corte Costituzionale è l'ultima spiaggia per la difesa dei diritti dei cittadini. Per questo siamo fortemente delusi per la sentenza con la quale la Corte ha sancito l'inammissibilità del referendum promosso dalla CGIL volto a restaurare le garanzie dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, cancellate da una politica subalterna ai poteri finanziari e richiesto da quasi 1 milione di cittadini. Sull'importanza della posta in gioco è intervenuto il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, che ha scritto: è anzitutto in questione con la garanzia reale della reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato la migliore e più rilevante attuazione dell'art. 1 della Costituzione, che fa del lavoro il fondamento della Repubblica. Non si tratta, infatti, di una qualsiasi garanzia. Si tratta di un principio che, anche con gli articoli 4 e 35 della Costituzione e con l'art. 30 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, ha cambiato radicalmente la natura del lavoro, non più trattabile come una merce, ma trasformato in un valore non monetizzabile. Il referendum in discussione intende difendere questo valore su cui si fonda la Repubblica, affidando tale difesa al voto degli elettori, cioè all'esercizio diretto della sovranità popolare. La sostituzione operata dalle norme sottoposte al referendum della garanzia reale della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato senza giusto motivo con la garanzia patrimoniale del pagamento di una somma di denaro ha annullato la dignità del lavoro, trasformando il lavoratore da persona in cosa dotata non già di un valore intrinseco, ma di un valore monetario. Nel momento in cui si dà un prezzo all'ingiusto licenziamento, cioè alla persona di cui il datore di lavoro intende sbarazzarsi come se fosse una macchina invecchiata, si toglie dignità al lavoro e alla persona del lavoratore trasformandoli in merci. La tesi dell'inammissibilità del referendum, che evidentemente la Corte ha accolto, si basa sul supposto carattere innovativo o propositivo della normativa che sarebbe risultata dall'abrogazione delle norme contestate. Tale tesi venne respinta dalla Corte Costituzionale con la sentenza M41 del 2003, che ammise un referendum sull'estensione dell'articolo 18 di portata innovativa e propositiva ancor più ampia di quella proposta dalla richiesta attuale. Dopo 14 anni la Corte ci ripensa ed impedisce il referendum. In questo modo toglie le castagne dal fuoco alla politica, salvando le scelte liberiste di queste classi dirigenti, ma viene meno alla sua funzione di guardiana della Costituzione, dimostrando che nel lungo periodo la salvezza non può venire dai giudici. 12 gennaio 2017,